Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Non è che esce un'immagine troppo irenica di Gesù, però provate a considerare questo. Allora, Gesù adesso sta parlando, in alcuni passi addirittura di spada, è venuto a portare la spada, lui è fonte di divisione e parla di fuoco. Quando lui si troverà nella prova, cioè nella passione, di lui scompare tutto questo. Di lui quello che risalta sarà solo la mitezza e l'umiltà. Non si arrabbia, non impreca, non condanna, non reagisce, ma accoglie la sua passione. Proprio perché quel fuoco di cui aveva parlato, di cui aveva detto che lui era mosso e di cui era così desideroso che potesse diffondersi da viverne l'angoscia, quando arriva il momento, lui è mite. Dire calmo non va bene, cioè è proprio il tratto che dalla sua persona esce, e che lui è dolce, paziente, proprio quando l'ingiustizia si fa violenza contro di lui. Allora questo fatto ha convinto i padri antichi nell'intendere il fuoco di cui Gesù parla, nel senso della è così desideroso che finalmente si conosca la grandezza dell'amore di Dio, che lui è angosciato nell'attesa di questo momento, è come se volesse affrettarlo. Una piccola parentesi: quando si parla dell'amore, tutti sognano che l'amore porta felicità. Un corno. L'amore porta angoscia, non felicità. Eppure, nessuno che abbia il cervello a posto lascerebbe l'amore perché l'amore dà angoscia. Nelle tradizioni arabe c'è scritto che l'amore, anche se ti fa morire, va scelto, perché è la cosa più grande che l'uomo può provare. Ora, questo anche nella vita di Gesù. Cioè, amore e angoscia stanno insieme. E penso che se uno guarda nel proprio cuore, capisce questo. È un po' difficile viverlo, ma capisce che le cose avvengono così. Allora, ecco come i padri antichi hanno declinato il fuoco e l'angoscia. Ora ricordate, Dio sceglie di parlare a Mosè dal fuoco, il fuoco del rovito. Il profeta Geremia dice: c'è un fuoco che arde dentro di me e non riesco a contenerlo. E quando il pellegrino, quindi Gesù risorto, si accompagna ai due discepoli, quando i due discepoli devono ricordare la sensazione che hanno vissuto di questa compagnia, non dicono: non ardeva il nostro cuore ascoltando, cioè il fuoco, sentivano il fuoco. Allora Sant'Ambrogio ha un commento bellissimo su questa immagine del fuoco, perché dice che ali di fuoco sono le fiamme della scrittura. E dice: quando Gesù spiega la scrittura e ha presente il pellegrino con i due discepoli, no, che camminano, quando Gesù spiega la scrittura è come se apre la scrittura a che, fuoriesca il fuoco che contiene. Questo fuoco passa al cuore di chi ascolta e lo rende, partecipe di quello che è il segreto della scrittura. Quando dice ali di fuoco sono le fiamme della scrittura, poi lo collega a tutta la scrittura. Allora, la deduzione per noi è: ma quando noi tocchiamo la scrittura, leggiamo la scrittura, se restiamo bruciati, ma non ci accorgiamo neanche. Allora l'invito è a che, se ali di fuoco sono le fiamme della scrittura, vuol dire che è Dio che comunica a noi questo fuoco, e questo fuoco è da una parte la partecipazione, no? La condivisione del suo amore, e dall'altra è che questo fuoco deve bruciare tutto ciò che si oppone a questo amore. Ecco la divisione, è venuto a portare la divisione. Cioè è il fuoco che non può tollerare che quando c'è lui ci sono cose contrarie. E questo è tutto il processo che noi potremmo chiamare di purificazione del cuore. Mentre accoglie il fuoco di Dio, deve anche accettare che questo fuoco bruci tutto ciò che è contrario, tutto ciò che si oppone. E allora, in questo senso, no, ricorda sempre Sant'Ambrogio, dei commenti molto belli, ricorda la famosa espressione si trova diverse volte nella Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento: Dio è un fuoco divoratore. Oppure a volte si traduce: Dio è un fuoco divorante. Però ricordate, è come per il roveto: è un fuoco che brucia, ma non consuma. Voi sapete che a questa immagine ci si è rifatti per spiegare la maternità virginale della donna. Ma questo è ciò che avviene anche, per esempio, quando noi assumiamo l'Eucaristia. L'Eucaristia è un fuoco che brucia, ma non consuma. Cioè, non è che distrugge noi, è che brucia quello che in noi non è adatto all'amore di Dio, ma per far sì che quel noi che noi siamo venga fuori in tutta la sua bellezza. Allora, brucia, ma non consuma. Per noi è difficile accettare nel concreto che il fuoco di Dio sia divorante, perché noi siamo così attaccati alla parte, esteriore di noi, che però noi vediamo come la nostra immagine, che dimentichiamo che abbiamo una dimensione interiore più potente, più significativa, più bella. Dimentichiamo questo. Allora tutte le volte che noi all'esterno siamo toccati, ci fa male. Pensate solo, per esempio, quando uno mi pesta i piedi o quando uno mi dà del cretino. Noi reagiamo nel fuoco, ma al contrario. invece di accettare che quel fuoco che portiamo dentro possa consumarci tutte le incrostazioni, tutte le scorie, no? Cioè tutto ciò che in qualche modo mortifica il nostro io interiore bello, come è uscito dalle mani di Dio. Allora, accettare che il fuoco di Dio arrivi e accettare che divori tutto ciò che sa di scoria, tutto ciò che sa di mortificazione del vero io. Io ho un modo un po' approssimativo di parlare, ma penso che possiate comprendere. No? Questo avviene e a livello personale, ma avviene anche a livello fraterno. Quello che noi faremmo valere, per esempio, vogliamoci bene, noi immaginiamo, se tutti ci volessimo bene l'un con l'altro, ma com'è bello, paradiso terrestre, che non è mai esistito. Allora, l'immagine che noi ci facciamo è perché ci costa che il fuoco bruci le scorie. Se nella vita fraterna uno qualche volta non ti dà una botta in testa, tu non scoprirai mai fin dove ti porta l'amore. È inutile immaginarsi, vogliamoci bene come fosse una cosa mielosa. Invece il volersi bene comporta l'essere bruciati, cioè poter partecipare a questo fuoco, che se è fuoco, da una parte infiamma, ma dall'altra brucia. Ecco, per noi è difficile accettare questo, ma se un pizzico di coraggio, se noi accettassimo questo, noi vivremmo un'umanità fiorita. È un mio linguaggio, però a me, come dire, suscita tante immagini, no? La nostra umanità che fiorisce, non fiorisce mai come noi vorremmo, come noi immaginiamo, ma fiorisce in verità. E allora la deduzione, sempre anche dei padri, che ricordano una espressione che viene riportata solo nel Vangelo apocrifo di Tommaso, ma sia nell'antichità e sia anche gli esegeti moderni pensano che sia una frase, diciamo, pronunciata da Gesù. Nel Vangelo di Tommaso è scritto: chi è vicino a me è vicino al fuoco, chi è lontano da me è lontano dal regno. E vorrebbe dire, noi che abbiamo avuto la fede in Gesù, non è che poi non pecchiamo più. Allora, una volta che riconosciamo il peccato, cosa dobbiamo fare? Riavvicinarci a Gesù, il quale con l'amore tormenta il nostro cuore finché non sia bello pulito. Questo tormento dell'amore di Gesù, no? È il fuoco che Gesù è per noi. Lui dice, chi è vicino a me è vicino al fuoco, perché è impossibile non peccare, no? Però stare vicino a Gesù vuol dire farsi bruciare le scorie. Chi è lontano da me è lontano dal regno. Allora, se uno per vergogna, per neghitosità, dice, ma sì, ma tanto, sono sempre da capo, lasciamo perdere, cioè non si avvicina più a Gesù, quindi sta lontano dal regno, vuol dire, quello che lui cerca non lo troverà mai, non sarà mai a casa sua, non potrà mai godere di quell'intimità che cerca, ma non trova mai. Allora, l'invito è, non importa dove ci troviamo, nel bene o nel male, ma quando percepiamo questo, avvicinarsi a Gesù, lui che è il fuoco, da una parte ci comunica l'amore di Dio e dall'altra ci libera dalle nostre scorie. E questo avviene sia a livello personale sia a livello comunitario. E in questo senso, quando la Chiesa si proclama, no, la Chiesa è santa, ma sempre peccatrice, vorrebbe dire, è santa in quanto riconosce che il fuoco viene da Dio e brucia continuamente tutte le scorie. La santità è vissuta in funzione della fede del mondo, perché noi accogliamo l'amore di Dio, ma senza come deve farci belli noi, perché quel noi è continuamente bruciato nelle sue scorie. E siccome questo fa un po' male, allora non c'è motivo di stare mai su uno sgabello. E proprio perché nessuno sta su uno sgabello, tutti cerchiamo lo stesso amore. E allora, quando si percepisce questo, anche in una fraternità, da fuori, no? Nessuno vuol vederci perfetti. Tutti però vogliono vederci sinceri e aperti a quell'amore di Dio che passa in noi, ma non è che si ferma a noi, viene rimandato, viene riverberato su tutti. Questo è credere che il nostro Dio è un fuoco divoratore.